Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Niente panico, non sarà come il coronavirus. In Svizzera non si andrà oltre qualche decina di casi di vaiolo delle scimmie. Nell'RG le spiegazioni dell'esperto di malattie tropicali Pietro Antonini, che sottolinea però una diffusione insolita in Europa. Il caldo estremo costa alle aziende 400 milioni di franchi ogni anno, lo dice il Poli di Zurigo. Pesa il calo della produttività. E l'India è alla prese con temperature record, colpa anche della cementificazione delle città. Sentiremo un reportage. Dopo Mariupol, Severodonetsk, la Russia prosegue l'offensiva nel Donbass e Zelensky riapre alle trattative con Mosca. Ultima di campionato, il Lugano oggi a Basilea. Ai saluti alcuni dei protagonisti della stagione culminata nella vittoria di Coppa. In apertura torniamo a parlare del vaiolo delle scimmie, che da ieri ha fatto la sua comparsa anche in Svizzera. Un primo caso è stato segnalato a Berna, una persona che è probabilmente venuta a contatto con il virus all'estero. Così si è espresso Gundekar Giebel, portavoce del Dipartimento Sanità del Canton Berna, che tranquillizza.
Mi scheint es wichtig, dass wir jetzt aus diesem Fall nicht irgendeine Panik kreieren.
È importante che dopo questo primo caso non scoppi il panico. Il vaiolo delle scimmie è un'infezione molto rara. È importante informare in modo corretto perché è una malattia che vediamo noi per la prima volta, ma non bisogna fare l'errore di creare panico.
Fatta questa premessa, detto che non c'è da preoccuparsi più di tanto, restano da capire le caratteristiche di questa patologia, che comunque sta registrando una diffusione simultanea in diversi paesi, soprattutto europei, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Francia, Italia, ad esempio. Stiamo parlando di una variante generalmente meno pericolosa del vaiolo classico, che è stato debellato circa 40 anni fa. I sintomi sono febbre alta, mal di testa, dolori muscolari e poi un'eruzione cutanea con la formazione di vesciche, pustole e croste. Ma lo diciamo ancora una volta, nulla a che vedere con situazioni più preoccupanti come il coronavirus che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni, come ci ha spiegato Pietro Antonini, specialista in medicina tropicale al Civico di Lugano.
Ma è una malattia che si trasmette tramite contatti relativamente stretti, quindi ci vuole già un certo contatto. Poi la gente che lo trasmette è malata, quindi uno che si accorge di avere un problema, in fondo è sufficiente che segnali il problema e che faccia un isolamento da contatto per lui, per non trasmetterlo ad altri, e la malattia non si trasmette oltre. E poi se anche ci fossero dei casi, diciamo, sporadici in persone che possono avere dei problemi di salute più gravi, tenga presente che è una malattia relativamente benigna. Essendo un virus già molto vecchio, diciamo, che si conosce già dagli anni 50, ci sono già sia vaccini che medicamenti efficaci. Posso immaginare, non so se si ammala un immunosoppresso che magari fa un decorso più grave, ci sono delle medicine per curarlo anche. Però è vero che è comunque un'epidemia un po' particolare, tutti questi casi tutti assieme preoccupa un attimino e penso ne vedremo altri, ma dovrebbe essere comunque un problema relativamente molto più semplice da gestire del coronavirus.
Ecco, ne accennava un attimo fa, è piuttosto raro vedere il vaiolo delle scimmie varcare i confini dei paesi africani dove è endemico. C'è una diffusione forse diversa rispetto ad altre volte in cui comunque questa diffusione c'è stata fuori dall'Africa, c'è l'impressione che ci sia un'estensione più rapida in molti paesi, è così? Come mai?
Ma è possibile che magari sia già successo in passato, ma con meno casi, essendo una malattia alla quale non siamo abituati, magari dato che si trasmette male e tende ad autolimitarsi anche una mini epidemia, magari ce ne sono già state e nessuno se ne è accorto. Questa qui invece ha fatto più casi, forse magari è cambiato qualcosina anche a livello del virus, lì gli studi sono in corso. La particolarità di questa epidemia è che fa un numero di casi che probabilmente tenderà ad aumentare nelle prossime settimane in tante zone disparate, penso potrebbero diventare anche centinaia o qualche migliaio nelle prossime settimane. Questo è un po' una novità, questo non si conosceva.
Qualche centinaio, qualche migliaio solo in Svizzera?
No, non solo in Svizzera, penso mondialmente. Ecco, in Svizzera non penso che si supererà qualche decina di casi, perché dovrebbe essere una malattia comunque relativamente facile da contenere, però aspettarsi un aumento dei casi nelle prossime settimane anche mondialmente da qualche migliaio, questo penso che dovrebbe essere possibile, perché c'è in giro probabilmente tanta gente che ce l'ha e non se ne è resa conto, però che possa poi fare un'epidemia veramente, una pandemia sostenuta a livello mondiale, questo non si può mai escludere perché non si sa mai veramente, però lo ritengo veramente altamente improbabile.
Ecco, parlava prima dei medicamenti che ci sono contro questa malattia, però sul sito dell'Ufficio Federale di Sanità si precisa che i farmaci antivirali, in particolare questo Tecovirimat, in Svizzera non è omologato. Può essere un problema?
Ma Può essere un problema se ce ne fosse una grossa richiesta, però per esempio gli Stati Uniti ne hanno fatto dei grossi magazzini di questo farmaco, è già stato registrato in Europa già almeno 3 o 4 anni fa, credo, e ce ne sono comunque. Se ci fossero dei casi da dover curare puntualmente una persona che rischia di avere un decorso grave, penso che non dovrebbero esserci delle difficoltà insormontabili per averlo anche da noi, pur non essendo registrato in Svizzera.
La vaccinazione contro il vaiolo non è più praticata in Svizzera dai primi anni 70. Chi l'ha fatta, chi ha qualche anno in più, è più protetto?
Chi ha fatto il vaccino sì, perché comunque è un'immunità che tende un po' con gli anni, quei decenni a diminuire, però rimane in parte, per cui le persone che erano state vaccinate risultano più protette contro questo virus, questo è vero, sì.
Ci sono ancora vaccini contro il vaiolo in Svizzera? Se dovesse essere necessario, per esempio, vaccinare una categoria a rischio, non so se è qualcosa che è ipotizzabile.
Penso che è una cosa che potrebbe riguardare eventualmente il personale sanitario, perché è quello più esposto eventualmente ad un eventuale contagio. È stato conservato, è stato tenuto, ce ne sono delle scorte, non è un vaccino commercialmente venduto, ecco, però è ottenibile.
Pietro Antonini, esperto di malattie tropicali alla clinica Moncucco e tra le altre cose consulente al servizio malattie infettive al Civico di Lugano. Negli scorsi giorni si sono registrate temperature record anche in Svizzera, una canicola anomala per il mese di maggio, e la calura estiva, oltre ad avere ripercussioni sull'agricoltura, eccetera, eccetera, ha anche un forte impatto sull'economia. Ogni anno nel nostro paese oltre 400 milioni di franchi vengono persi a causa delle ondate di calore e la conseguente perdita di produttività delle aziende, stando ad un nuovo studio del Politecnico Federale di Zurigo riportato dalla Sonntagszeitung. Ce ne parla Anna Maria Nunzio.
È uno degli effetti per ora meno discussi della calura estiva legati ai cambiamenti climatici, quello del calo della produttività sul lavoro, che già oggi, stando alla nuova ricerca del Politecnico e dell'Ufficio Federale di Meteorologia, causa perdite alle aziende stimate ad oltre 400 milioni di franchi all'anno. Un impatto importante se si considera che le assenze sul posto di lavoro dovute all'influenza stagionale provocano 200 milioni di perdite, dunque meno della metà, dicono gli esperti, che parlano di una grossa sfida per l'economia. Perché coi mutamenti climatici in corso, avverte, l'importo potrebbe aumentare di quasi il 20% entro il 2050 nello scenario più ottimistico e addirittura del 60% in quello più catastrofico. Ticino, Grigioni, Vallese, Ginevra, dunque i cantoni a sud del paese, quelli dove già oggi si registrano le perdite di produttività più forte a causa della calura estiva. Stando allo studio, in generale in tutta la Svizzera però il clima sta diventando sempre più mediterraneo. E anche quella ormai alle porte, in Svizzera si preannuncia essere un'estate più calda del normale secondo i meteorologi, stando ai quali potrebbero essere raggiunti nuovi record di caldo. Gli esperti rendono attenti che le premesse ci sono tutte, anche alla luce delle temperature da primato già raggiunte in questi giorni.
E uno dei paesi che sta vivendo giornate caldissime è l'India. A Delhi si raggiungono regolarmente i 47 gradi, a Mumbai le temperature sono più basse ma l'umidità supera il 70%. Ovviamente si punta il dito contro i cambiamenti climatici, ma gran parte del surriscaldamento avviene nelle zone urbane ed è da imputare direttamente alle scelte politiche, in particolare quelle legate all'edilizia. A Mumbai, in aree densamente costruite del centro, la temperatura è di 8-9 gradi superiore rispetto a aree più periferiche. Sentiamo da Mumbai, capitale finanziaria dell'India, il reportage di Chiara Reed.
L'invasione del cemento a Mumbai è inarrestabile. Un esempio, la mia strada e quelle vicine erano coperte da sanpietrini che lasciavano passare l'acqua nel terreno sottostante ed ora vengono rimpiazzati da una colata di mezzo metro di cemento in tutte le strade attorno.
Le chiamano Urban Heat Island o isole di calura urbana e sono state osservate dai satelliti in numerosi studi. Sarebbero la causa delle ondate di calore che ogni estate flagellano le città indiane in modo molto più visibile che nelle campagne, provocando malessere tra la popolazione e anche molti decessi. Stalin Dayanad dell'associazione ambientalista Vanashakti denuncia.
Sì, Mumbai si sta riscaldando sempre di più. Ci sono diverse ragioni. Prima di tutte direi la cementificazione degli spazi. Non c'è quasi più fango visibile. Ovunque si guardi per terra c'è solo cemento. Poi vengono tagliati gli alberi lungo le strade. E nuovi edifici sono sempre più fatti di vetro. Vetro che riflette il calore nell'atmosfera e non c'è più spazio perché il vento possa circolare dal mare verso la terra.
L'edilizia selvaggia è la spina nel fianco delle città indiane, dove non esiste alcuna prescrizione per edifici isolati termicamente. I costruttori scelgono grandi vetrate e poi si affidano ai condizionatori, aggravando ancora di più il calore urbano. Il consigliere comunale all'ambiente di Mumbai, Sunil Godase, si difende.
Abbiamo appena pubblicato il piano di azione per il clima di Mumbai. Siamo in fase di pianificazione. Ci vorranno ancora 4-5 mesi per eseguire iniziative piccole piccole per far scendere le temperature. Per esempio, adotteremo qualche soluzione naturale per ridurre la calura nelle scuole e in varie zone dove c'è un'atmosfera surriscaldata. Assumeremo un pianificatore urbano che stabilirà i parametri per far diminuire i gradi.
Parole, dice l'ambientalista.
Let me assure you.
Vi assicuro che nessuno di noi che lavora sul terreno è stato consultato nella preparazione di questo documento. Documento che dice tante belle cose che suonano bene, ma risulta totalmente scollegato dalla realtà. I costruttori comandano sull'amministrazione comunale e il nesso edilizia politica farà sì che Mumbai non sarà mai resiliente climaticamente.
Will ensure that Mumbai will never be climate resilient.
La temperatura media massima in aprile in India è stata la più alta in 122 anni e maggio rischia di battere questo record. Eppure si continua a costruire città che si comportano come fornaci.
Il reportage di Chiara Reed. Inizia oggi a Davos il World Economic Forum, prima edizione in presenza, di fatto dopo una pausa pandemica di oltre 2 anni. Alan Crameri, quali le aspettative per questo appuntamento che ritorna sulla stampa domenicale?
Beh, per l'NZZ Am Sontag questa sarà la prima edizione di un nuovo mondo più diviso. Mancheranno i russi, causa guerra, mancheranno i cinesi, causa pandemia, e anche la delegazione americana è solo di secondo piano. Non è certo la fine dell'UEF, ma il forum di Davos deve ritrovare una nuova identità, d'altronde, chiudo il commento dell'NZZ Am Sontag, d'altronde come tutto l'Occidente. Anche la Sontag Zeitung intravede un declino dell'UEF. Il caporedattore Artus Rutishauser nell'editoriale scrive che è oramai finita l'epoca dei Davos Men, degli uomini di Davos, cioè di quei leader economici, politici che pensavano di migliorare il mondo festeggiando sulle Alpi, tra l'altro con dei dittatori come Putin o Xi Jinping. Queste le parole della Sontag Zeitung. Un problema dell'UEF è poi che il direttore del forum, Klaus Schwab, ha 84 anni e non ha ancora definito un successore.
Sono un UEF che secondo la stampa ha poco slancio, ha perso il suo slancio, è questo quello che si intuisce, no?
Sì, si intuisce, questo che emerge, poco ottimismo, sembrerebbe, ma magari ci sorprenderà questa edizione. Intanto leggiamo sul Sonntagsblick che gli autisti dell'UEF ieri hanno ricevuto le ultime istruzioni, loro con le loro limousine porteranno gli ospiti più o meno illustri dall'albergo al centro congressi e viceversa, saranno giornate lunghe e stressanti per loro, pagate a 280 franchi al giorno, leggiamo, più vitto, più il cibo. Questo per quanto riguarda il UEF. Guardando invece alle aperture dei domenicali di oggi, direi che il denominatore comune è la sfida legata al cambiamento climatico. Il Sonntagsblick visita un quartiere dove gli affitti per gli appartamenti sono più bassi rispetto al mercato. Perché? Perché grazie ai pannelli solari e a un'eccellente isolazione gli edifici producono più energia di quella che consumano. Ma questa è l'unica notizia che guarda con un certo ottimismo al futuro da questo punto di vista. L'NZZ Am Sonntag si concentra piuttosto sulla burocrazia che frena la svolta climatica.
Cioè, immagino qui si parli dell'annoso problema dei cavilli, delle lungaggini nelle autorizzazioni dei nuovi impianti.
Sì, esatto, in particolare degli impianti per parchi eolici. Capita, pensa, che la procedura duri i 10 se non 20 anni e che quando arriva l'ok definitivo gli impianti autorizzati sono ormai già troppo vecchi, addirittura fuori mercato. Una situazione paradossale. Le Matin Dimanche si occupa invece del consumo di acqua che continua ad aumentare e a preoccupare soprattutto nella dell'agricoltura e quindi la ricerca è di nuovi modi per evitare di consumarne troppa. Uno di questi modi è l'irrigazione a goccia, che nell'agricoltura è sempre più impiegata, sempre più spinta, ma anche il passaggio a colture più resistenti alla siccità. Ecco, questi sono elementi da considerare oramai sempre di più.
Grazie Alan. Alan Kramer con la lettura dei domenicali oggi in edicola. Passiamo alla guerra in Ucraina. Prosegue l'offensiva russa nel Donbass, dove gli sforzi delle forze di Mosca si concentrano soprattutto attorno a Severodonetsk, la cui conquista, secondo gli esperti di strategia militare, è la priorità per il Cremlino. Chiara Savi.
Sul Donbass continuano a cadere bombe russe.
Na Donbassi situazione nadzvyczajno vashka.
La situazione nella regione è estremamente complicata, lo ha detto ancora una volta il presidente Volodymyr Zelensky nel suo abituale videomessaggio serale. Come nei giorni scorsi, i russi stanno attaccando Sloviansk e Severodonetsk. Ed è proprio quest'ultima città, situata nella regione orientale di Lugansk, ad essere particolarmente sotto pressione, come ammette l'esercito ucraino. Severodonetsk è circondata e i russi cercano di entrare da quattro direzioni. Il Ministero della Difesa britannico, in un rapporto, definisce la sua conquista una priorità tattica immediata per l'esercito di Mosca, che vi avrebbe inviato uomini, prima attivi più a ovest, a Kharkiv, non più nel mirino russo, e anche nuovi mezzi militari. In un momento non facile per gli ucraini, dopo la perdita di Mariupol e la stretta sul Donbass, Zelensky, in un'intervista, ha affermato che solo la diplomazia è l'unica via per fermare il conflitto, lasciando anche intendere di voler prendere le trattative con il Cremlino, trattative a un punto morto. L'ultimo incontro pubblicamente conosciuto tra le parti risale al 22 aprile, esattamente un mese fa. Noi vogliamo solo indietro i nostri territori, ha proseguito, e in questo modo il conflitto sarebbe finito, ma Mosca non vuole. La via negoziale si mostra ancora molto complicata, mentre il Cremlino per ora non commenta.
Il conflitto in Ucraina ha ripercussioni importanti, come la richiesta di adesione alla NATO da parte di Finlandia e Svezia. Ne abbiamo parlato lungamente, una richiesta che comporta una rivoluzione geopolitica in Scandinavia e in tutta la regione baltica. Il nostro collaboratore Giuseppe D'Amato ne ha parlato con la politologa estone Evelyn Caldoia.
Direi che siamo contenti per quanto Finlandia e Svezia stanno facendo. Per anni si ricevevano risposte evasive sull'ipotesi di un loro ingresso nella NATO. Adesso le opinioni pubbliche hanno espresso la loro scelta. Così oggi da noi in Estonia la gente sa che se ci fosse bisogno di aiuto arriverebbero truppe non solo dal sud ma anche dal nord. Il Baltico diventerà principalmente un mare interno dell'Alleanza Atlantica. Da anni comunque si osservava già una certa collaborazione attiva con finlandesi e svedesi in campo militare. In questi giorni sono in corso esercitazioni della NATO a cui partecipano anche i finlandesi. Siamo contenti. Working alongside our troops, so
clearly we are happy. L'Estonia, già Repubblica Sovietica contro la sua volontà, è membro dell'Alleanza Atlantica dal 2004. Uno degli argomenti del Cremlino contro l'Ucraina è che il paese slavo, anch'esso ex URSS, si trova troppo vicino alla Russia. Il confine estone, tuttavia, dista solo 100 chilometri da San Pietroburgo.
Well, for us it's we clearly are not planning anything against Russia. We're just trying to stay safe ourselves.
Per noi è molto chiaro, non prepariamo nulla contro la Russia. Desideriamo solo stare al sicuro a casa nostra. Con l'adesione alla NATO la nostra sensazione di sicurezza è aumentata. Lo so, sono cose piccole, ma significative. L'Alleanza Atlantica è presente in Estonia, tiene un occhio sui nostri cieli e ha inviato un battaglione leggero che non è una forza da combattimento, ma è lo stesso qui da noi. Ripeto, è importante il senso generale di sicurezza che abbiamo ricevuto.
Come vive l'Estonia la guerra in Ucraina, una specie di incubo per lei? Quali previsioni per il futuro?
Di certo la prima cosa da esprimere è il sentimento di dispiacere per gli ucraini. Da noi in Estonia c'è paura, siamo sul confine est. In generale siamo preoccupati per la sicurezza regionale, per l'Ucraina e per la nostra stessa sicurezza. Spero ci saranno dei negoziati seri per la pace. L'Ucraina dovrà comunque combattere per riprendersi i suoi territori, ma la pace deve essere ben negoziata, cercando di evitare che la Russia abbia la possibilità di radunare forze e ricominciare di nuovo. Se i russi non hanno hanno imparato la lezione rimarranno un pericolo non solo per l'Ucraina, ma per il resto dell'Europa. That easy anymore. But I think Russia, if the peace will be made too easily, Russia will remain dangerous, and not only for Ukraine, but for the rest of the world, the rest of Europe.
E questa era la politologa estone Evelyn Caldoia, con cui chiudiamo questa edizione dell'RG. C'è però lo sport. Un buon pomeriggio.